Grazie, buonasera a tutti e benvenuti a Radio Mater in questo nuovo appuntamento appunto di Retrovile, un salvagente per coppie in difficoltà. Questa bellissima canzone di Neck l'abbiamo scelta come sigla del nostro programma perché rappresenta bene il senso delle testimonianze che anche oggi cercheremo di condividere con voi. Parleremo di matrimonio, di amore, di crisi, di difficoltà, ma soprattutto di guarigione e dell'importanza del matrimonio come sacramento. Prima di presentarvi i nostri ospiti, passo la parola a Don Pierangelo Chiaramello, che ci accompagnerà per una preghiera di apertura. Prego, Don Pier.
Sì, grazie. Preghiamo. Facciamo sì che le nostre parole non siano rivolte al nulla, ma siano dirette a Dio, che ci ascolta veramente, perché ci ama in modo incondizionato, incondizionatamente. Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te, ci amassimo gli uni gli altri, come lui ci ha amati. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito tu agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese. L'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Grazie per questa preghiera. Don Pierangelo, detto Don Pier, è vicario generale della diocesi di Fossano, docente di teologia sacramentaria e liturgia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose e allo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano, rettore del Santuario Diocesano Madre della Divina Provvidenza di Cussanio e assistente del settore giovani dell'Azione Cattolica Diocesana. Don Pier segue l'esperienza di Retrovile dal 2005 e ha seguito in Italia diversi weekend. Oggi parleremo del perdono e lo faremo grazie alla testimonianza di Monica e Davide, che hanno rispettivamente 39 e 42 anni, vivono in provincia di Cuneo. Si sono conosciuti molto giovani e nell'agosto di 19 anni fa, dopo aver scoperto di aspettare un figlio, hanno deciso con gioia di sposarci. E dopo il percorso di Retrovile hanno avuto anche un secondo figlio, una bella bimba che oggi ha quasi 2 anni. Monica, come sono stati i primi anni di matrimonio e come siete entrati in crisi? Ti va di raccontarci qualcosa della vostra storia?
Buonasera a tutti. Sì, mi ricordo che dopo il matrimonio, nell'arco di 6 mesi, la nostra vita è cambiata. Le nostre emozioni sono passate dalla felicità alla preoccupazione. E anche le priorità di ognuno di noi sono cambiate. Devo dirti che in quel periodo la nostra situazione economica era piuttosto precaria, perché ancora non lavoravo. Vivere insieme ogni giorno era diverso che frequentarci da fidanzati. È subentrata la realtà della quotidianità che ha messo in evidenza aspetti sconosciuti dei rispettivi caratteri. Devi sapere che dopo pochi mesi di matrimonio ho iniziato a scoprire un Davide diverso, meno dolce e scontroso nei momenti di difficoltà. Mi sentivo delusa nelle mie aspettative e mi sentivo spaventata quando lui reagiva in modo rabbioso e offensivo. Dopo circa 1 anno e mezzo dalla nascita di nostro figlio, ho iniziato a lavorare come impiegata e lavorando mi sentivo utile per la nostra famiglia. Ho Sentivo così di poter dare un po' di sollievo a Davide dalle responsabilità economiche. Ti confesso che nonostante questo le incomprensioni, i malumori non sono diminuiti, ma al contrario aumentati. A volte per evitare discussioni mi inchiudevo in lunghi silenzi. I nostri litigi erano quasi sempre per cose futili o per nostri egoismi. Le reazioni di Davide mi sembravano così esagerate e con il passare degli anni le parole diventarono come dei veri e propri macigni pesanti e offensivi. Come donna mi sentivo poco valorizzata e inutile. Soffrivo per questa mancanza di dialogo, ma avevo paura di affrontare Davide. Così mi chiudevo a riccio e mi rifugiavo nel mio lavoro. Mi sentivo sola e delusa. Ho iniziato a sentire la mancanza di un vecchio amore del passato e decisi di mandargli un messaggio di saluto. Quest'altra persona mi ha subito ricambiato e abbiamo iniziato così a scriverci quotidianamente e dopo alcuni mesi ci siamo incontrati. Mi sentivo attratta dalle sue attenzioni e ho iniziato così una relazione extraconiugale. In ogni momento libero cercavo di vederlo. Ho iniziato così a dire bugie a Davide su dove andavo, cosa facevo, fino a desiderare una nuova vita con un'altra persona. In quei momenti ho tolto anche le attenzioni, devo dire, a nostro figlio di 14 anni. Ad un certo punto ho deciso di andare dall'avvocato, comunicando a Davide l'intenzione di separarmi, senza avere il coraggio di dire quale fosse però la motivazione principale di questa decisione. Alcuni giorni dopo, Davide, terrorizzato, mi disse di aver trovato alcuni messaggi sul mio cellulare con un'altra persona. In quel momento mi sono sentita, potrei dire, con il cuore tremare dalla paura e solo in quel momento ho preso veramente coscienza sulla triste realtà che io e Davide stavamo vivendo.
E per te, Davide, com'è vissuto la vostra relazione fino a quel momento?
Barbara, io posso dirti che sin dall'inizio della nostra relazione si è creata una grande sintonia. Le settimane trascorrevano felici e sentivo che mi stavo innamorando di Monica. Quando abbiamo preso la decisione di sposarci, decidemmo di andare a vivere in un alloggio libero nella stessa casa dei genitori di Monica. Mi ricordo che all'inizio ero felice, pieno di gioia, ma con la nascita di nostro figlio dentro di me incominciarono a crescere diversi sentimenti spiacevoli. Solo con il percorso fatto in retrovile ho imparato a conoscermi a fondo e a identificare i sentimenti spiacevoli provati in quegli anni. Ero geloso delle attenzioni che Monica dedicava a nostro figlio. Provavo fastidio dalla vicinanza dei suoi genitori ed ero insofferente per la mancata indipendenza che da sempre avevo sognato per la nostra famiglia. Negli anni prima di Retrovale non avevo dato un nome a questi sentimenti, né tantomeno condiviso questo a Monica. Mi ero chiuso in me stesso, mi sentivo frustrato e amareggiato. Questo mio stato d'animo purtroppo cominciai a riversarlo su Monica, con ripetute aggressioni verbali alla minima discussione, con lunghi silenzi e con ripicche. Ora sono consapevole che nel nostro matrimonio non c'era più dialogo, ci scambiavamo solo comunicazioni di servizio. Ti confesso che non mi stavo accorgendo di perdere la persona che più amavo nella mia vita, mia moglie. Davo per scontato che avremmo comunque continuato a stare insieme nonostante tutto. Ero diventato cieco, non vedevo, o meglio, non volevo vedere come eravamo ridotti. Quando Monica quel pomeriggio mi comunicò la decisione di lasciarmi e che aveva già parlato con un avvocato, mi sembrò un fulmine a ciel sereno. Ora mi rendo conto che invece era un furioso temporale preannunciato da tempo. Frastornato dalla decisione di Monica, i giorni seguenti andai a parlare col nostro parroco. Erano anni che non parlavo con un sacerdote. Questo mi fece bene e su suo consiglio decisi di non andare via di casa. Quando qualche giorno dopo scoprì la relazione di Monica, mi sentì affogare. Mi ricordo che le gambe mi cedettero e mi ritrovai a terra, con un sapore aspro di bile. A terra, schiacciato dalle macerie del nostro matrimonio, come in un terremoto, mi chiesi che male avessi fatto per spingerla tra le braccia di un altro. Non provavo rabbia, ma una grande disperazione. La nostra relazione sembrava un punto di non ritorno e io mi vedevo disarmato.
Mettiamo una piccola pausa e ascoltiamo un brano di Fiorella Mannoia e siamo ancora qui.
E le sillabe stanotte camminano da sole e diventano parole e si alzano nel vento, ci prendono per mano e ci portano lontano. Così infrangono le onde e si sciolgono i ghiacciai. Una notte come questa tu non l'hai vissuta mai. E siamo ancora qui, un universo che respira, e io ti voglio amare, amare, finché la terra gira, gira. E siamo ancora qui, con più speranza che paura. Domani il sole cade sulle strade, e anche l'estate arriva. Con i piedi sulla terra e lo sguardo verso il cielo, proveremo anche a volare. Se la vita ci consuma, resta un angolo del cuore dove ancora puoi sognare. Se ritornano le onde, così torneremo noi. In una notte come questa tu non mi perderai. E siamo ancora qui, un universo che respira, e io ti voglio amare, amare, finché la terra gira, gira. E siamo ancora qui, con più speranza che paura.
Sentiamo ancora Monica e Davide, cerchiamo di capire come hanno superato questo grande momento di difficoltà. Monica, puoi raccontarci la tua esperienza di perdono?
Sì, Barbara, potrei dire che la mia esperienza di perdono ha avuto varie fasi. Prima di arrivare a Retrouvailles, ogni giorno era come vivere sulle montagne russe. Mi sentivo dubbiosa nei confronti di Davide e quando pronunciavo la parola perdono mi sentivo in ansia e preoccupata. Posso dire che per me il cammino del perdono è iniziato proprio con il weekend Retrouvailles. Insieme agli insegnamenti ricevuti dal programma mi ha aiutato ad intraprendere sicuramente questo cammino di perdono il sacerdote, che era Don Pierre. Ed oggi l'abbiamo voluto per questo motivo qui vicino a noi, al nostro fianco. Lui mi ha spronato ad iniziare a vivere il perdono attraverso la condivisione con Davide, delicata ma sincera, sui miei errori e soprattutto sui miei sentimenti. Un cammino vero, trasparente, da affrontare giorno per giorno, senza pensare a quello che sarebbe stato poi il nostro futuro. Un altro cammino che ho dovuto affrontare è stato il perdono di me stessa. Desideravo tornare alla Monica sincera, fedele, ma avevo sulla pelle i segni dei miei stessi errori. Mi ha aiutato molto la preghiera quotidiana. Il Signore mi aveva accolto e perdonata, e quindi io dovevo usare la stessa misericordia con me stessa. Oltre un cammino, il perdono è stato anche una decisione che ognuno di noi due ha preso per ricostruire il nostro matrimonio. Insieme al perdono abbiamo deciso di darci nuovamente fiducia. Ho dato fiducia a Davide mentre lui si impegnava a modificare gli aspetti più spigolosi del suo comportamento. E lui ha dato fiducia a me dopo il tradimento. Ho rimesso in chiaro la mia vita, senza più nascondere il telefono, e comunicando i miei spostamenti, non come obbligo, ma come scelta di amare Davide, per rendere meno faticoso anche il suo di cammino. A maggior chiarezza possiamo dire di essere stati accompagnati nel perdono in questo programma che ci ha dato strumenti concreti da seguire, ma anche coppie di sposi che prima di noi avevano attraversato la crisi e quindi ci hanno saputo incoraggiare e sostenere nelle fatiche. Oggi viviamo una fase diversa anche nel perdono. Siamo ancora in cammino, nonostante siano trascorsi quasi 5 anni dal crollo del nostro matrimonio. Certe volte mi accorgo che ci sono aspetti ancora da analizzare con una luce diversa, più approfondita. Quando sento il peso di un perdono che non è ancora pieno, chiedo al Signore di aiutarmi. Per esempio, di recente mi è capitato di soffermarmi a pensare a tutte le cattiverie e ripicche che avevo fatto Davide ancora prima della crisi, buttando così via anni preziosi del nostro matrimonio. Il cammino ci ha insegnato a lasciare andare la sofferenza e vivere il perdono come esperienza di rinascita, ma ci ha resi anche attenti a tutti quei campanelli d'allarme che ogni tanto suonano dentro di me e nella nostra relazione, che mi ricordano che il matrimonio è una pianta da annaffiare ogni giorno, altrimenti prima o poi il fiore appassirà.
E tu, Davide, come hai vissuto il perdono nel vostro matrimonio?
Barbara, posso dirti che il perdono anche per me ha avuto fasi distinte. È stato un percorso non facile, con soste, tratti in discesa, tratti in salita, bivi da scegliere, un po' come durante una gita in montagna. Ma se oggi siamo qui ospiti di questa trasmissione, vuol dire che anche questa vetta l'abbiamo raggiunta. La prima forma di perdono che ho sperimentato è stata il perdono di Dio. Proprio durante gli incontri di cui parlavo prima con il nostro parroco, mi vedevo come figlio prodigo. Il suo perdono l'ho percepito da subito e mi riempiva il cuore di amore. Mi sentivo accettato. Sentivo la necessità di partecipare giornalmente alla messa e in quelle mezz'ore provavo vera gioia. Ti devo confessare che era una gioia che mai ricordavo di aver provato, mentre fuori tutto era buio e tempesta. Ho accolto il perdono di Dio nella preghiera, con il proposito di cambiare il mio modo di comportarmi. Poi vi è stato il perdono verso Monica. Avevo ben presente che il nostro matrimonio era crollato per colpe e responsabilità di entrambi, ma durante il percorso di Retrovile ho compreso come fosse fondamentale perdonare mia moglie e prendere la decisione di amarla ogni giorno. Anch'io, come ha detto Monica, ho vissuto il perdono di me stesso. Ho deciso di perdonarmi per procedere nel percorso di guarigione del nostro matrimonio. Con i sensi di colpa che mi portavo dietro, mi era impossibile avvicinarmi completamente a Monica. Ero ben conscio dei miei errori e fermo nella decisione di non più ripeterli. Ma solo con il perdono quelle zavorre sono diventate più leggere e io sono riuscito a camminare in avanti senza cadere continuamente nei rimorsi. Infine ho vissuto il perdono che Monica mi ha donato. Ci sono voluti più di 2 anni. È stato come riempire una brocca d'acqua con il contagocce. Ogni goccia mi dava la carica per continuare e questa brocca alla fine si è riempita. e Monica ha preso la decisione di berla insieme. Ora questa brocca d'acqua la conserviamo gelosamente e ci abbeveriamo tutte le volte che la vita quotidiana di coppia ne richiede il bisogno. Questo rappresenta una forma di vivere la relazione di cui il perdono è una costante. Una coppia sposata attraversa periodicamente dei momenti di fatica e di ferite, di fronte alle quali l'unica alternativa è vivere il perdono, decidere di perdonare e camminare nel perdono. Per chi come noi sceglie o risceglie di vivere un matrimonio alla presenza di Dio, vive la grazia del perdono, proprio come un cemento di ottima qualità, con il quale costruire una nuova casa.
La metafora della brocca è molto bella, e anche l'idea del cemento di qualità per costruire una nuova casa rende molto l'idea, secondo me. Sappiamo che ci sono anche altre forme di perdono che si possono sperimentare, per esempio nei confronti dei figli. E questo tema del rapporto con i figli e come questi vivono le crisi matrimoniali dei genitori tratteremo in uno dei prossimi appuntamenti. Ma intanto volevo chiedere a Monica se voleva raccontarci qualcosa della sua esperienza di perdono con il figlio.
Il perdono dei figli per me è stato fondamentale per ricostruire serenità e fiducia in famiglia. Nostro figlio aveva 14 anni e ha vissuto la nostra crisi senza riserve, mentre mentivo a Davide ho mentito anche a lui. Ad un certo punto ha perso ogni certezza e ogni riferimento in famiglia. Posso garantirti che vedere il proprio figlio con uno sguardo sconosciuto, poco fiducioso, è veramente disarmante. È ancora più terribile e provare ad avvicinarsi per parlare un po' e ricevere il rifiuto nei suoi occhi. Grazie a Retrovailer ho compreso che dovevo perdonarmi anche per le ferite procurate a nostro figlio, per le mie assenze di mamma e per avergli tolto la possibilità di potersi fidare e affidare a me. Io e Davide ci siamo anche perdonati il fatto che probabilmente per quello che stava vivendo in casa nostro figlio ha perso il primo anno di scuola superiore. Studiava, andava a ripetizione, ma non riusciva ad assimilare i concetti. È come se la sua mente fosse stata completamente catturata dalla sofferenza vissuta in famiglia. Il ravvicinamento con nostro figlio non è stato immediato. La determinazione, la costanza che mi contraddistinguono quando voglio raggiungere un risultato mi hanno aiutata a non mollare e a riacquistare la sua fiducia. Con piccoli gesti, ad esempio sedendomi vicino a lui sul divano, oppure andando in camera sua con la scusa di riordinarla, per poi riuscire a parlare della giornata scolastica o delle sue uscite con gli amici. Così poco per volta ha imparato di nuovo a fidarsi ed è tornato anche ad affidarsi ai miei consigli e alla mia figura di mamma.
Grazie Monica, grazie veramente di cuore. Davide, vi ho presentato dicendo che avete due figli, un ragazzo di 19 anni di cui ha parlato Monica, è una bimba di quasi 2 anni, 20 mesi, nata dopo il percorso di Retrovail. Si potrebbe dire che la nascita di questa bambina sia stato un dono, forse una specie di ricompensa per il vostro percorso di perdono. Vuoi dirci qualcosa di più, Davide?
Con piacere, Barbara. Devi pensare che Dio, nel nostro percorso di guarigione, ha esaudito le nostre preghiere, ritenendoci degni di essere nuovamente genitori e affidandoci la piccola Greta Maria, una perla preziosa. Dico perla preziosa in quanto entrambi eravamo stati colpiti dalla storia ascoltata durante uno dei nostri incontri, in cui veniva spiegato come nasce una perla. La perla è splendida e preziosa, ma nasce dal dolore. Nasce quando un'ostrica viene ferita, quando un corpo estraneo, un'impurità, un granello di sabbia penetra al suo interno e la abita. La conchiglia inizia a produrre una sostanza, la madreperla, con cui la ricopre per proteggere il proprio corpo indifeso. Alla fine si sarà formata una bella perla, lucente e pregiata. Se non viene ferita, l'ostrica non potrà mai produrre perle, perché la perla è una ferita cicatrizzata. Quando abbiamo scoperto che nella pancia di Monica un cuoricino stava battendo, abbiamo cercato un nome che significasse proprio perla. Questo perché avevamo vissuto così la nascita di questa bambina. Un dolore grande che però abbiamo deciso di accogliere e trasformare in dono, proprio come avviene in natura per le perle. Con il nostro gran stupore è saltato fuori che il nome Greta deriva dal greco Margherites e significa perla. Non abbiamo più avuto esitazioni, il nome di nostra figlia doveva essere quello. Abbiamo poi aggiunto il secondo nome di Maria come segno di devozione verso la Vergine per aver esaudito le nostre preghiere. Credo che questa breve storia che ci piace raccontare durante le nostre testimonianze e che oggi abbiamo voluto raccontare riassuma completamente il nostro percorso di perdono.
Grazie, grazie Davide. Don Pier, hai condotto numerosi weekend per Retrovile. Che effetto fa vedere a distanza di tempo le coppie che si sono accompagnate durante il weekend decidere di perdonare e di rinnovare il sacramento del matrimonio, come in particolare Monica e Davide che hai accompagnato appunto nel weekend?
È un'esperienza, devo dire, straordinaria, perché alla fine di ogni weekend mi sento come se avessi fatto con quelle coppie il giro del mondo, perché il viaggio più lungo è sempre quello fatto dentro se stessi, nel proprio cuore. Un viaggio interminabile e intensissimo, per panorami, per scoperte, per gli incontri, l'amicizia, le emozioni. Ed è proprio per questo che provo grande ammirazione per le coppie che hanno cominciato a ritrovarsi. C'è una pienezza di umanità alla fine di questi giorni del weekend, che è unica nel suo genere, perché guarda caso quando il perdono fiorisce nei cuori di quelle coppie, esplode veramente l'umanità, la vera umanità. Perdonare è una caratteristica propria di Dio, tipica di Dio, e quando l'uomo diventa capace di perdono fa un'esperienza divina, e questa esperienza divina rende piena e vera la sua umanità.
Don Pier, la scrittura ci dà numerosi spunti di riflessione sul perdono. Puoi leggere e commentare quello che hai scelto per noi?
Sì, sono innumerevoli gli spunti che ci dà la scrittura. Ho scelto un brano del Vangelo di Matteo che credo dica bene l'intenzione di Dio nei nostri confronti, cioè il suo amore che si fa perdono incondizionato. La parola la traggo dal Vangelo di Matteo 5, 20, 24, 38, 45. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Per questo Vangelo, questi brani, questi versetti del Vangelo di Matteo dicono novità, sembrano gridare la novità, e questo è lo spirito del brano di Vangelo. Vi è stato detto, ma io vi dico. Ecco, questo ma io vi dico è una novità di verità. Bisogna proprio riscoprire la bellezza di un amore che si dona fino al perdono, perché il perdono è la pienezza dell'amore. E allora questo brano ci fa meditare, ci fa andare in profondità, perché da una parte ci dice è risaputo oramai il fatto che uccidere una persona sia un delitto grave, e dall'altra ci dice bisogna però scoprire che si può uccidere una persona anche con le parole, facendola morire dentro. È oramai scontato che la giustizia è semplicemente un dare e avere, un dare per avere, la difesa dei propri diritti, ma occorre imparare una giustizia nuova, più grande, che è quella della volontà di Dio. E la volontà di Dio qual è? La volontà di Dio è l'amore, cioè il dono gratuito di sé senza tornaconti. È un'abitudine consolidata il fatto di amare coloro che ci sono amici e odiare coloro che ci sono nemici. Sembra normale questo. Bisogna invece cambiare questo schema e agire con una apertura generosa e coraggiosa, proprio come agisce Dio che è Padre, che fa sorgere il sole sia sui malvagi che sui buoni. E tutto questo perché un rapporto, una relazione vissuta solo sul filo del dare e avere, vissuta solo sul filo dei diritti, del dovuto, è una relazione sterile, è un mercato avvilente, è una situazione in cui si generano i conflitti perché ci si nega lo sbocco dell'amore, del perdono, della misericordia. Amore, perdono e misericordia sono la giustizia al massimo livello, perché dobbiamo riconoscerlo. In certe situazioni o ci si perdona o ci si perde. Ecco, il Vangelo vuol farci prendere coscienza del fatto che il perdono è la giustizia al massimo livello, perché solo nel perdono si rinasce. Questa è la novità più grande, la verità dell'agire di Dio, la sua giustizia è amore che perdona. Dio dunque ci ama, e ci ama fino a perdonarci, questa è la buona notizia. In questo modo il Signore non sorprende semplicemente le nostre debolezze, ma moltiplica le nostre forze, è questo che gli interessa. Dio con la sua misericordia vuole educarci al perdono perdonandoci, ci educa al perdono perdonandoci. Infatti nella messa, dopo il Padre nostro, noi non a caso preghiamo così: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Ecco, Dio vuole la salvezza per me oggi, e la salvezza per me oggi è che qualcuno mi voglia bene. E c'è qualcuno che mi dice ostinatamente, anche se non lo merito, ti voglio bene fino a perdonarti.
Grazie per questi spunti importanti e quanto è vera la parola. Ma ascoltiamo un altro brano musicale di Neck, Amarsi piano.
Potremmo andarcene al mare, dormire in macchina se ti va, disegnare sui finestrini, mangiare dove ci capita, te lo ricordi com'era la vita dentro le Polaroid, quando le città erano prati, quando era abbastanza sentirci noi e chiedersi come stai, rispondere tu lo sai,
stare abbracciati un po' vestiti fino a sera. Ma guardaci, siamo qui, lo so che fa paura. Amarsi ancora, o forse anche di più. Mi chiedo allora, dove ero io, dove eri tu. Amarsi piano, non perdersi mai più. Ci ritroviamo, dove ero io, dove eri tu. Nelle parole non dette, nella ragione che non si dà. Nei biglietti in fondo alle tasche, nei risparmi dentro una scatola. Così tra foto ed armadi, la casa sembra scenografia. Ritorniamo due sconosciuti, ritorniamo per andare via. E credimi, non vorrei, magari nemmeno tu, che stavi gridando e non mi ero accorto prima d'ora. Ma guarda, ci siamo qui, in fondo è avere cura.
Speriamo che anche le parole di Don Pier insieme a quelle di Monica e Davide possano aiutare a far riflettere e a far fare alle coppie in difficoltà quel primo passo necessario verso la decisione di amare. E a questo proposito vogliamo ricordarvi e raccontarvi che cos'è Retrovile. Retrovile è un programma che è nato nel Canada francofono alla fine degli anni 70, nel 77, per dare una risposta positiva al crescente numero di separazioni e divorzi che allora, ma anche oggi, affliggevano e affliggono il mondo, in particolare per aiutare le coppie a superare positivamente le difficoltà che incontrano. Retrovai, come dice anche il nome in francese, vuole portare le coppie a ritrovarsi nel loro matrimonio. Ma che cos'è concretamente? È un'esperienza cristiana, è un servizio esperienziale, ovvero è un servizio che parte dall'esperienza diretta di coppie che hanno vissuto sulla loro pelle la crisi e la disperazione, ma che grazie al programma di Retrovile hanno intrapreso un percorso di ricostruzione e guarigione del loro matrimonio. Questo servizio è offerto a tutte le coppie sposate, sposate anche civilmente o conviventi con figli, senza differenza di credo o di affiliazione religiosa. Infatti Retrovile vuole essere un segno di speranza per tutte le coppie in difficoltà. In una società dove purtroppo le uniche alternative che vengono proposte ai problemi di relazione sono le separazioni e il divorzio. A questo proposito, l'esperienza di Retrovile ci dice che il divorzio e la separazione non sono atti irreversibili e che c'è una strada per tornare indietro e rivedere i valori sui quali si è fondato il proprio matrimonio. E il programma propone di percorrere questa strada alla luce della fede, con l'aiuto di tante coppie che condividono il loro cammino testimoniando in forza del sacramento del matrimonio come superare le difficoltà. Il programma è strutturato in un weekend e 12 incontri nei 3 mesi successivi ed è rivolto appunto a tutte le coppie in crisi. Quelle coppie che pensano alla separazione o sono già separate, ma anche semplicemente a tutte quelle coppie che hanno smesso di discutere insieme i problemi e si sentono soli, freddi, distanti. Retrovile aiuta a scoprire come il processo di ascolto, di perdono, comunicazione e dialogo siano strumenti potenti nella riconciliazione tra gli sposi e per recuperare un rapporto di coppia che sia sano e duraturo. Inoltre, come abbiamo detto, viene dato l'aiuto per ricostruire il loro matrimonio, passa attraverso la testimonianza di altre coppie che sostengono in questo senso la speranza che dal conflitto si può rinascere forti. In questo senso vorrei chiedere a Monica e a Davide se vogliono dirci qualcosa rispetto alla loro esperienza di partecipazione al programma.
Barbara, noi siamo arrivati al weekend grazie al nostro parroco e grazie alla testimonianza di una coppia che aveva partecipato al programma anni prima. Sentire che una coppia aveva vissuto una crisi simile alla nostra e si erano ritrovati, come dice il nome del programma, è stato fondamentale. Decidere di partecipare al weekend Retrovile è stata una decisione grande, molto difficile. Non sapevo cosa sarei andata incontro, ma volevo dare ancora una possibilità alla nostra relazione. Durante il weekend, ascoltando le testimonianze delle coppie presentatrici, mi sono sentita meno sola è diversa, perché altre coppie prima di noi ce l'avevano fatta. Avevano fatto errori simili, si erano perdonate ed erano rinate ad una nuova relazione. Ho trovato anche gli strumenti concreti per avvicinarmi a Davide, primo fra tutti il dialogo, fino ad allora praticamente inesistente. Anche il post weekend è stato impegnativo per conciliare gli impegni con gli orari di lavoro, inoltre richiedeva proprio di impegnarsi in prima persona. Ma oggi siamo felici di aver vissuto tutto questo e con la costante presenza di Dio nel nostro matrimonio, io e Davide cerchiamo di affrontare insieme gioie, difficoltà, preoccupazioni che la vita ci riserva.
E tu, Davide, come hai vissuto il weekend?
Barbara, io posso dire di essere partito per il weekend pieno di paure e di incertezze, ma ascoltare le testimonianze delle coppie presentatrici con i loro momenti di difficoltà e la successiva rinascita mi diedero forza e coraggio. Dialogare con Monica con il metodo che ci è stato insegnato mi ha fatto comprendere che forse qualche tozzetto di carbone sotto la cenere del nostro matrimonio aveva ricominciato a bruciare. E in me si è fatta forte la speranza che, seguendo il percorso di Retrovile, anche la nostra storia avrebbe potuto rinascere a nuova vita. Ricordo che la domenica sera, quando siamo tornati a casa dal weekend, mia moglie si rimise la fede al dito. Provai una gioia immensa. Il nostro post-weekend non è stato facile. Vi sono stati nuovamente momenti di crisi e verso la fine abbiamo seriamente rischiato di abbandonare il percorso. Ma con l'aiuto della fede ritrovata da entrambi e della coppia presentatrice che ci ha seguito passo passo, siamo riusciti ad ultimarlo. Oggi mi ritrovo ad essere una persona nuova, più consapevole di me. Ora sto bene con me stesso e con gli altri. Devo dire che sono una persona serena.
Grazie, siamo arrivati al momento delle domande degli ascoltatori, ma abbiamo poco tempo e voglio riproporre una domanda che è ricorrente. Durante il weekend avete dovuto condividere e raccontare la vostra storia davanti ad altre persone?
No, assolutamente no. Anch'io avevo questa paura. Sono una persona timida e al solo pensiero di condividere la nostra storia al weekend raggelavo immediatamente. In questo devo dire che mi sono sentito rassicurato già dal venerdì sera del weekend, quando questo fattore è stato ben specificato.
Possiamo ancora dire che il weekend non è un ritiro spirituale, è una terapia di gruppo, di coppia, un seminario o una consulenza. Non vi verrà chiesto di condividere i vostri problemi con nessun altro. Tuttavia sarete incoraggiati a mettervi alle spalle il passato, a guardare oltre le ferite e il dolore, per ritrovarvi così in un modo nuovo e positivo.
Grazie. Don Pierre, invece, che ruolo ha il sacerdote nei weekend di Retrovile? Perché c'è sempre un prete?
Ecco, durante il weekend di Retrovile c'è il sacerdote, c'è il prete, perché Retrovile è un'esperienza cristiana proposta dalla Chiesa Cattolica e cristianamente parlando coppia e prete sono la realtà di quelle due vocazioni fondamentali e complementari che formano, possiamo dire così, l'esperienza della Chiesa, della comunità cristiana. Sia la coppia al suo interno, sia il prete con la comunità vivono dinamiche simili a livello di relazioni. E ognuna offre il suo particolare contributo, possiamo dire così, perché la comunità sia formata nella sua interezza. Ecco perché il prete sta con le coppie, perché le due vocazioni sono complementari.
Grazie per le vostre domande e ai nostri ospiti per le risposte. Ci stiamo avviando appunto alla conclusione, il nostro tempo è quasi finito e volevo chiedere a Don Pier se voleva fare una preghiera prima dei saluti.
Sì, molto volentieri. Vorrei ancora dire che ascoltare insieme la parola di Dio, come abbiamo fatto stasera, vuol dire lasciarsi precedere, lasciarsi accompagnare dall'iniziativa di Dio. Vuol dire lasciarsi rivolgere quella domanda che sta alle origini del rapporto tra Dio e l'uomo, ma che sta anche alle origini di ogni nostra relazione umana. Dove sei? Ecco il libro della Genesi. Dove sei, uomo? Dove sei? Dove che io posso trovarti, incontrarti? E allora devo lasciare che lui parli alla mia vita senza censure, senza scappare, senza neanche temere per la mia incolumità. Lasciamoci veramente rieducare ogni volta da questa parola. Lasciamo che porti via incrostazioni, pessimismo, sfiducia, amarezze, giudizi, rancori. Entriamo nel ritmo della storia della salvezza, che è sempre attesa, profezia, compimento, e non è mai, mai, mai disfatta, tracollo, fallimento. Il Vangelo, proprio per questo, è una buona notizia. La parola Vangelo significa, il termine Vangelo significa parola buona, è una parola buona per la mia vita, per la vita di tutti quelli che sono con me. E allora, Signore, donaci di credere veramente in te, di non aver paura di te, di non pensare di poter fare a meno di te, perché tu non vuoi sorprendere le nostre debolezze, ma desideri tenacemente moltiplicare le nostre forze. Amen.
Ringrazio ancora con grande calore Davide e Monica per averci testimoniato la loro storia e il loro percorso di perdono, che speriamo possa essere un dono di speranza per chi ci ascolta. E ovviamente anche un grande grazie a Don Pierre per le sue parole e soprattutto per il sostegno che continuamente dà alla comunità di Retrovail. Per chi volesse saperne di più, può entrare in contatto con Retrovail, potete chiamare il numero verde 800 123 958, solo da rete fissa, o visitare il sito www.retrovail.it, oppure scrivere una mail a info@retrovail.it. Vi ricordo che ci vediamo ogni quarto sabato del mese dalle 18 alle 18.45 e quindi il prossimo appuntamento sarà il 27 marzo. Grazie e a presto.